in questa missione che stiamo cercando di esplicitare, cioè quella di andare a parlare del nostro Gesù, del nostro Vangelo agli uomini di oggi, ci stiamo facendo una convinzione, la riassumo in una battuta, no? Cioè ci troviamo di fronte a amici che ci costringono a partire dall'uomo. Riassumiamo così tutta la critica religiosa dell'uomo moderno, il fatto che l'uomo moderno non parte istintivamente dalla religione, la traduciamo così, può ascoltarci solo se noi partiamo dall'uomo. Questo ci spinge a dire il nostro Dio a partire da Gesù, dall'uomo Gesù. Questo che potrebbe sembrare, e sembra a molti di noi, quindi una perdita del cristianesimo, il fatto che non possiamo più partire dalla religione dominante e che in qualche maniera bisogna partire dall'uomo, in realtà, questa è la convinzione che ci stiamo facendo, ci aiuta a ripartire anche noi dal vero punto di partenza del cristianesimo, che è la vita di Gesù. Questo per noi è una rivoluzione, perché noi siamo stati abituati per secoli, appunto, a partire quietamente da Dio, dato come scontato. E invece ci dobbiamo accorgere della fragilità di questa parola Dio. Dio, ci accorgiamo sempre più, questo è il frutto della critica di Marx, di Nietzsche, di Freud, ma dei giovani, della cultura di oggi, appunto, no? Dio non è una parola scontata, la si può sospettare, è una parola di cui è sano diffidare, addirittura può diventare una parola pericolosa, perché appunto Dio non è quello che istintivamente noi pensiamo, anzi, quando noi pensiamo istintivamente Dio, cioè quando noi con le nostre forze inventiamo il nostro Dio, arriviamo sempre a farne una proiezione di noi stessi. Il Dio che creiamo noi è un'immagine amplificata dell'uomo. E questa creatura bizzarra, che per un verso è debole, limitata, mortale, paurosa, e quindi dall'altra parte si sogna potente, dispensata da ogni limite. Cosa fa una creatura di questo tipo? Facilmente compensa l'angoscia inventando un essere assoluto, il quale sfuggirebbe ai limiti della condizione umana e metterebbe la sua potenza a nostra disposizione. Se noi gli obbediamo, se noi diventiamo suoi, se gli andiamo dietro, lui rimedia la nostra debolezza. Ci strappa i nostri limiti, a condizione che noi ci facciamo a lui sottomessi. Questo è ciò che rifiuta l'uomo moderno, l'idea che la religione possa presentarsi ciò a cui bisogna sottomettersi per avere la verità o la salvezza, no? Sappiamo appunto che l'uomo moderno ha svelato e denunciato il carattere alienante di queste immagini di Dio, cioè immagini in cui l'uomo vende se stesso, si aliena, si perde, un'immagine proiettiva appunto. Ma anche l'idea meno psicanalitica, meno proiettiva, ma più razionale, l'idea più razionale di Dio come un fondamento del mondo, come spiegazione del mondo, come spiegazione del carattere finito, relativo, corruttibile del mondo, non convince l'uomo moderno, cioè è l'idea deista, tipicamente deista, per la quale non si spiegano le cose se non c'è un principio primo, non funziona, perché l'uomo d'oggi vede in questa prospettiva messa in discussione la sua autonomia e tutte le sue scoperte scientifiche, peraltro. Il conflitto tra scienza e fede, che è una linea dominante della modernità, nasce da qui, appunto. Ma, cioè, questo mi pare, per usare le parole di Pascal, il nostro Dio non è quello creato dalla paura dell'uomo e non è neanche quello delle religioni degli uomini. Non è il Dio dei filosofi, no, dice. Ma il nostro Dio è il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, il Dio di Gesù Cristo. Cioè, ma vedete, noi siamo disabituati a accostare la cosa così, perché per noi era anche il fondamento filosofico, per noi era quello che ci proteggeva, per noi era quello che ci dava sicurezza, per noi era quello che stava evidentemente sopra di noi e ci avvolgeva. Siamo costretti a ripartire con la critica della religione, a non dare come scontato, anzi a sospettare queste proiezioni, no? E però questo, ripeto, ci aiuta a risalire alla storia degli uomini. Cioè la Bibbia non ci dà un'idea di Dio a partire da una riflessione su Dio, ma ne parla a partire dalla storia e dalla vita degli uomini. Cioè Dio lo si scopre nella rilettura di una storia. Questo è l'approccio cristiano a Dio. Guardate che cerchiamo di capire bene questi passaggi perché capiamo l'assoluta originalità del cristianesimo. Dio lo si scopre nella rilettura di una storia, prima quella di un popolo, quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento, e in maniera poi culminante e provocatoria nella storia di un uomo, Nuovo Testamento, Gesù. Tra l'altro, rilettura è evidente, no? Che comporta una pratica della vita nella quale sia leggibile questa rivelazione. Cioè, se io non sto nella storia in una certa maniera, non posso capire come quella storia parla di Dio. Guardate che è una cosa assolutamente... Cioè, non è che noi stiamo vivendo e Dio viene a dirci chi è. Viene a dirci chi è attraverso la nostra vita, attraverso la nostra storia. Cioè, il cristianesimo, per dire Dio, deve riferirsi all'esperienza che lo fonda. E l'esperienza che lo fonda è una storia di uomini, che culmina nella storia singolare di un uomo, in cui si invera la storia di quel popolo e la storia di tutti, che è la fede in Gesù, è l'incarnazione di questo Dio, no? Basta un paio di battute così per capire come questo Dio dei cristiani è molto originale, è molto singolare, si stacca da ogni altra idea di Dio. Apposta i primi cristiani, vedete come noi siamo addormentati, noi crediamo che il mondo sia sempre stato quello del nostro paese e quindi non conosciamo neanche la storia dei cristiani, che sarebbe il dato elementare. Lo sapete che i cristiani nei primissimi tempi sono stati perseguitati, a partire dal fondatore. Perché? Perché venivano accusati di ateismo. L'accusa più radicale fatta a Gesù, che si pretendeva di essere Dio, contestava il Tempio, riassumendo, aveva un'immagine non accettabile di Dio. Perché addirittura lo identificava con sé, immagino. Ma anche per i cristiani l'accusa fondamentale è stata di ateismo, perché criticavano le concezioni di Dio che circolavano nel loro ambiente greco e romano. Ecco, a me sa che anche noi, se vogliamo annunciare questo Dio, se vogliamo dichiarare il nostro essere cristiani, dobbiamo smarcarci da molte idee correnti su Dio. Correnti anche tra i cristiani, purtroppo. Cioè, quando i cristiani parlano di Dio, ti sorprende che è abbastanza facile che non parlino assolutamente di Vangelo, di Gesù, che non conoscono. Parlano di Dio. Cioè, quello che hanno in testa loro. Con una difficoltà supplementare, che le idee precostituite che noi abbiamo su Dio sono ritenute essere idee cristiane. È sempre quello di una volta, no? Chi lo cambia? Ma non ti sei mai chiesto cos'è il tuo Dio di una volta? Prova a dirlo. E quindi quando noi finché eravamo in un mondo cristiano e religioso questo non poneva problemi, ma oggi noi rischiamo di nominare Dio, ne parliamo troppo tra l'altro. Sapete che i giudei non nominano mai Dio, lo sanno che non si può nominare, invece noi lo parliamo dappertutto, capito? Non lo sappiamo. E rischiamo di riferirci a una parola vuota e confusa e in parallelo si rischia anche di svuotare il riferimento a Gesù, al quale senza conoscerlo e senza ascoltarlo, quindi senza leggere i Vangeli e senza continuamente riferirsi alla storia di Gesù, appiccichiamo a priori l'immagine che lui è Dio. A noi basta dire che lui è Dio, salvo che poi cosa vuol dire Dio è quello che pensi te. Spero, l'ho detto all'inizio, stare attenti a nominare Dio non vuol dire negarlo, né vuol dire allora negare tutta la ricchissima tradizione che ci viene, che va spiegata appunto, non vuol dire negarla, ma vuol dire tentare di rendere di nuovo ascoltabile agli uomini di oggi quel Dio particolare che si è detto nell'esistenza dell'uomo di Nazaret. E di non legarla a rappresentazioni religiose che andavano bene in società che avevano al centro la religione, ma di collocare questo Dio che parla in volto umano dentro l'uomo, dentro l'uomo. Vedete perché dico che in qualche maniera questa situazione che stiamo vivendo ci aiuta a capire di più il nostro Dio, il quale non parla se non umanamente. È l'uomo d'oggi che vuol sentire parlare solo a partire dall'uomo, ci aiuta, ci costringe a parlare veramente del nostro Dio e non di un'idea di Dio generica. Collocare questo Dio che parla in costumi umani, Gesù appunto, collocarlo dentro l'uomo e nel suo appello alla trascendenza, come la fonte misteriosa da cui viene questa tensione mai finita di salvare l'uomo, di realizzare l'uomo. Dio è questa fonte segreta del diventare uomini. Quando perciò noi parliamo di rivelazione, cioè il fatto che Dio parla nell'uomo, attraverso l'uomo, e la sua parola ci è rivolta nella vita di Gesù, comporta che la parola che Dio ci rivolge non è una cosa che bisogna star lì perché viene giù dall'alto, un'illuminazione, un'apparizione. Ecco perché resto sempre molto scettico su questo cattolicesimo delle apparizioni, dei miracoli, perché vanno su una strada che non è quella del Vangelo. Poi è rispettabilissimo perché le rivelazioni private sono da rispettare, ma non è la via del Vangelo, perché la via del Vangelo è di parlare nella vita dell'uomo, non in apparizioni. Invece noi diciamo no, non ci crede, è più fede se uno ci crede nell'apparizione, e intanto non lo vedi nella vita, vai fuori dal Vangelo. Allora, in quest'idea appunto, la parola che Dio ci rivolge non è un'illuminazione diretta, ma è la decifrazione di un'esistenza. È la decifrazione, l'interpretazione della storia, e della storia di quell'unico alla luce della quale si legge la storia di tutti. Quando noi diciamo che Gesù è Dio appunto da uomo, in forma umana. Non è Dio che è lì, chi ha incontrato Gesù ha incontrato un uomo. E anche oggi è così, noi Dio lo incontriamo in umanità, dove lo incontriamo? Quando noi diciamo che Gesù è Dio, vogliamo dire che l'esistenza di quest'uomo, unico appunto, l'esistenza di Gesù, è l'espressione piena, è il simbolo perfetto di Dio, il quale è tutt'altro e può dirsi a noi soltanto in un'espressione, in un volto, in un comportamento, che è quello di quest'uomo. Ecco perché tra la persona di Gesù e Dio resta anche una distanza per noi inaccessibile. è sacramento di Dio, è segno, come si può dire, è corpo di Dio. E quindi in qualche maniera anche lo tiene nascosto, lo tiene lontano. Oltre, mentre ce lo dà, lo tiene lontano come sacramento del resto. Quindi dobbiamo stare attenti a mettere l'etichetta di Dio a Gesù prima di seguirlo, prima di guardarlo, a deificare Gesù prima di entrare nella conoscenza della sua vita, perché colui che noi chiamiamo Dio non lo conosciamo prima di Gesù. Quello che noi chiamiamo Dio non può essere altro che ciò che l'esistenza di Gesù ci indica, ci dà da vedere, ci invita a andare nella direzione di Dio. La maniera di vivere di Gesù, ciò che essa inaugura, testimonia, indica, la maniera di vivere di Gesù, ecco la parola di Dio che noi siamo invitati a decifrare per trovare il senso della nostra vita e trovare la fonte da cui la nostra vita viene e per scoprire dove la nostra vita ci può portare se seguiamo questo cammino di senso che la parola annuncia e apre. È facile dire Dio, tanto che dobbiamo invitarci a non continuare a dirlo così, con quattro palanche, diciamolo meno. E invece cercare Dio bisogna proprio scavare nella propria vita, muoversi verso Dio, accoglierlo, seguire la via di Gesù appunto. Allora si può anche capire cosa vuol dire che bisogna continuare a guardare a Gesù, perché ci indica la via, quali sono i tratti della vita di Gesù nei quali si indica Dio, si rivela Dio. E in Gesù proprio ci appare chiaramente lo schema delle due vie, mentre noi così ci siamo tutti uguali oggi, cristiani e non cristiani, no? Importante star bene. Invece quando incontri Gesù vedi chiaramente, no, ci sono proprio maniere diverse di essere uomini. E radicalmente ce ne sono due. Si capisce perché, per esempio, tutta la vita di Gesù parte nelle tentazioni sull'alternativa. Dice, c'è questa via e quella non la seguo. Questa è la via. Le nostre chiese, i nostri cristiani oggi cosa sanno delle due vie? Che scelte c'è da fare per essere cristiani? Ma perché appunto si è perso il riferimento alla parola di Dio, cioè Gesù. Allora, per capire questa alternativa che appare chiaramente nella vita di Gesù, incominciamo col sottolineare questa incredibile umiltà del Dio di Gesù. Gesù incomincia proprio col rifiutarsi di prendersi come Dio, neanche come Messia vuole essere chiamato, immaginate come Dio. Perché la tentazione di ogni figlio di Adamo è quella di cercare di farsi Dio, di sognarsi onnipotente, di decidere da sé a proprio vantaggio il bene e il male, di imporsi sugli altri. È la tentazione del diavolo, come si dice nella Bibbia, no? Genesi 3 esprime bene la natura di questa via sbagliata, di questa tentazione. Sarete come dei. Impadronirsi dell'uguaglianza con Dio, questo è l'asse diabolico sul quale gli uomini sono tentati di costruire la loro umanità. E questa tentazione è un corollario di una menzogna su Dio. Cioè, detto più concretamente, alla base dei nostri modi sbagliati di costruire la nostra umanità, egoisti, prepotenti, appunto, alla base di questi comportamenti c'è una rappresentazione falsa di Dio. L'uomo di Nazareth si comporta in maniera diametralmente opposta. Egli fa la scelta contraria a quella di Adamo. E la sua scelta è descritta chiaramente dall'inno cristiano riportato secondo capitolo ai Filippesi. Egli non ha considerato l'uguaglianza con Dio come un potere di cui impadronirsi, ma se è svestito, se è svuotato volontariamente, ha rinunciato alla sua potenza, si è umiliato, e noi abbiamo visto un servo, uomo tra gli uomini, si è abbassato divenendo obbediente fino alla morte e alla morte di croce, e per questo Dio, virgolette, lo ha fatto Signore, lo ha reso la via, la guida di tutti gli altri uomini. È Signore perché ci mostra come si è autenticamente uomini e la vita per diventarlo. È l'esatto contrario del modo di vivere di cui l'Adamo della Genesi è simbolo. I due Adamo, l'uomo vecchio, l'uomo nuovo, il battesimo, peccato originale, tutte queste robe qui che noi abbiamo ripetuto benissimo e continuiamo a dire questa è la verità e non sappiamo più cosa c'è dentro. I due Adamo, di cui l'uno accaparra per sé ciò che è e ciò che ha, e scatena un desiderio di gelosia, di violenza, di dominio, e l'altro si dedica a far vivere fino a dare la vita. L'uno tende a rivaleggiare col Dio onnipotente, terrorizzante, vendicatore, che è quello creato dai nostri deliri di potenza e di paura. L'altro è quello che si avvicina all'uomo per servirlo, per aprirgli sempre il cammino di una vita possibile, il perdono. Siamo di fronte a due forme di umanità, o se volete, siamo di fronte a due sensi della vita, due cammini di senso, l'amore di sé fino al disprezzo dell'altro e l'amore degli altri nella dedizione di sé. La scelta di Gesù è chiara, no? Questo è il senso del cammino che stiamo facendo, che arriva al culmine della Pasqua. E allora la conseguenza è, provate, dire Dio, credere nel Dio di Gesù, che si rivela in Gesù, e fare una scelta tra questi due tipi di umanità. Questo è il succo del cristianesimo. Non si può dire Dio, non si può dire questo Dio che si è incarnato in Gesù in questa via, in questo modo di esistere, senza intraprendere il suo cammino, il cammino dell'amore per l'uomo, del perdono per l'uomo, della dedizione alla causa dell'uomo, della fraternità, appunto. No? E dire che Gesù Cristo è il Signore, e cioè che la sua maniera di vivere e di morire è risorta, credo in Gesù Signore risorto, e dire allo stesso modo che dove è carità e amore, lì c'è Dio. È la stessa cosa. Dire che quella vita di Gesù è la vita vittoriosa, che è risorta, che sta presso Dio, e amare il fratello, è la stessa cosa. Come amare il fratello vuol dire già lasciare crescere in noi la resurrezione. È il risveglio in noi, ciò che noi chiamiamo la resurrezione, è il risveglio dentro di noi della divina tenerezza per l'uomo. Quando noi siamo teneri verso l'umanità dell'uomo, la resurrezione di Gesù è in atto, è la nostra. È una bella religione questa, ma vedete che assolutamente non ha i contorni di una religione, ha i contorni di un'umanità nuova, di un modo di essere uomini. Vabbè, chiudiamo soltanto con un ultimo piccolo tratto. Se questa è la maniera di incamminarci verso Dio, seguendo la linea tracciata da Gesù, si può, ma qui il discorso sarebbe ricchissimo, esigerebbe così molte analisi delicate, perché sono temi grandissimi, no? Si può in qualche maniera tratteggiare qualcosa del volto di questo, virgolette, Dio che indica la vita di Gesù? Ci sono alcuni tratti che ci permettono di dire qualcosa di Dio così come si manifesta in Gesù. Io appunto molto superficialmente ve ne indico due o tre, chiudendo. Primo, Gesù chiama questo Dio, lo chiama continuamente Padre. e tutte le volte che fa qualcosa è come se prima andasse in un pozzo a trovarsi col Padre, si ritira a pregare, invoca il Padre, no? Questo è il segreto di Gesù. Gesù non è mai solo. La coscienza cristologica, la coscienza della divinità di Gesù, quando noi diciamo lui sapeva di essere Dio e poi andiamo sapeva già prima, tutte le stupidate lì. Sapeva che era Dio vuol dire questo. Gesù davvero sapeva di non essere solo, come noi invece ci sentiamo sempre. E quindi il primo tratto del Dio di Gesù è questa figura misteriosa di presenza affidabile, indefettibile, questa fedeltà incrollabile, in cui quest'uomo trova il senso, la forza di tutte le cose che sceglie, che decide, che dice, che fa. Cioè Gesù attinge continuamente a questa fonte. Il Padre è colui che dà la vita al Figlio. Gesù è così perché il Padre gli dà da essere così. Gesù riconosce il Padre, riconosce di venire da un dono, no? Questa presenza o fonte che Gesù chiama Padre. E lo fa con la straordinaria familiarità di uno di casa, appunto papà. E si sente in tutto figlio, che ha la coscienza che tutto ciò che è e che fa lo riceve in dono dal Padre suo. Ecco, questo è il primo tratto di Dio di Gesù. E quindi è indicato anche per noi una strada, no? Sentire che la nostra vita viene come un dono da Dio e possiamo un po' alla volta chiamare Dio papà familiarmente. Questa è la possibilità di incominciare a nominare Dio, non genericamente appunto, ma come la fonte di questa dedizione, di questa carità, questo coraggio di amare appunto. E il secondo tratto infatti di questo Dio è che è un Dio straordinariamente umano, è un Dio che ha viscere, è intenerito verso gli uomini, è tutto dedito alla vita e alla salvezza dell'uomo. C'è in lui un'inclinazione irresistibile a partecipare alla vita dell'uomo, a incarnarsi, si dice. La creazione, l'incarnazione e la redenzione sono gli aspetti dogmatici, teologici. Di questa voglia di Dio di farsi umano. Il volto che noi conosciamo del Dio di Gesù è tutto girato verso l'uomo. Questa inclinazione a immergersi nella condizione umana, a farsi corpo, a mettersi a servizio dell'uomo. E allora si capisce che il Figlio, siccome appunto il Padre vuole farsi umanità, uomo, i figli, e diventa matto se uno si è perso, parabole di Gesù, no? Il Figlio sa appunto che il suo essere venuto è perché tutti diventino figli. Si capisce perché Gesù non può dire Padre mio senza dire Padre nostro. Siamo della stessa famiglia, perché Dio vuole essere di noi. E terzo, sempre poi la stessa cosa, Dio è un vortice d'amore, questo lo si capisce in Gesù, cioè c'è in Gesù qualcosa che capiamo, c'è qualcosa in cui egli si ritira e si perde come dentro, no? È immerso in questo vertiginoso scambio d'amore, perché il suo Dio è una circolazione d'amore che fa esistere all'interno di se stessa i tre movimenti dell'amore, il dono di sé, il Padre, l'accoglimento che esprime il dono, il Figlio, e il riconoscimento gioioso che li unisce in un va vieni incessante, lo Spirito Santo. Quando i cristiani arriveranno dopo tre secoli di dibattiti, di discussioni, anche coi greci che dicevano ma che tipo di Dio è il vostro? Arriveranno a dire ma Gesù è Dio. Ma se è Dio, allora chi è Dio rispetto a Gesù? È lo Spirito Santo che ci lascia. Arriveranno a definire la Trinità. Ma per dire che il nostro Dio è Trinità bisogna andare dentro questi dibattiti, queste terminologie, e spiegare cosa volevano dire. In realtà quello che noi diciamo Trinità è questo vortice d'amore in cui l'esperienza di Gesù ci coinvolge, questo mistero appunto, che contempla il dono, l'accoglienza del dono e lo scambio. No? E tutta la vita di Gesù, quindi la rivelazione della croce come rivelazione della Trinità, la resurrezione come splendida intronizzazione dell'uomo dentro il mistero della Trinità, tutti questi discorsi del credo appunto, no? E tutta la vita di Gesù esprime questo abisso d'amore da cui viene l'uomo, la fonte a cui l'uomo può attingere la fede e la forza per l'impresa mai finita e sempre minacciata di salvare l'uomo. Ci fermiamo qui, se no diventiamo troppo lunghi. Vedete come nel caso di voler entrare nel discorso cristiano che Gesù è Dio, è il nostro Dio nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, per dire queste cose qui noi dobbiamo fare tutto un lavoro di ritorno al Vangelo e di capire come mai l'esperienza di quest'uomo così singolare ci ha portato a dire queste cose, nei termini di render conto dalla fede in una certa situazione, in una certa cultura. Se non facciamo questa nuova operazione, queste parole qui per noi non vogliono dire più niente e chi ci ascolta non capisce più niente. Quindi questo tema della Trinità non è appunto indicato per dire adesso recuperiamo il discorso su Dio che la teologia fa, è indicato per dire come anche questi profondi discorsi teologici in realtà stanno in piedi se vengono riferiti alla vicenda di Gesù, interpretano la storia di Gesù, e d'altra parte ci fa capire come sia possibile dire queste cose interessando l'esistenza dell'uomo d'oggi e la sua attesa di salvezza. Fratelli carissimi, chiediamo al Padre la sapienza del suo Spirito, perché ci aiuti a capire la sua parola e la conversione che ci viene chiesta. Diciamo insieme, illumina i tuoi figli, Signore.
Perché la Chiesa, condividendo le aspirazioni del cuore dell'uomo, sappia raccogliere la sete di verità e di senso, presente anche negli uomini di oggi, e sappia annunciare che la vita tracciata dall'uomo Gesù è la sola che ci può salvare. Preghiamo.
Illumina i tuoi figli, Signore.
Signore, la Samaritana al pozzo ha fatto un incontro straordinario e travolgente. Perché anche noi siamo disposti ad incontrarti sulle strade della nostra vita, ad ascoltare la tua parola e ad affidarci a te, sorgente di acqua viva, che solo può placare la nostra sete di speranza e felicità. Preghiamo.
Illumina i tuoi figli, Signore.
Per quelli che considerano il cristianesimo solo come un codice di comportamenti morali e di prescrizioni rituali, perché possano incrociare la loro strada con cristiani che, testimoni della fede nel loro Maestro, fanno dell'amore e del servizio agli altri la regola fondamentale della loro vita. Preghiamo.
Illumina i tuoi figli, Signore.
Signore Gesù, che con la tua vita hai rivelato il volto del Padre paziente e misericordioso verso tutti noi, suoi figli, apri il nostro cuore allo stupore e alla gratitudine, perché possiamo donare con gioia a nostra volta ciò che abbiamo gratuitamente ricevuto. Preghiamo.
Illumina i tuoi figli, Signore. Dio di sapienza e di misericordia, aiutaci a far scaturire da questa scuola quaresimale dei discepoli di Gesù i gesti e le parole di una conversione sincera e di una carità cordiale per Cristo nostro Signore.